La meditazione che mi ha posto sul cuore, Signore, è un po' il risvolto inevitabile del nostro culto di adorazione. Durante il culto noi abbiamo riconosciuto la grande opera del Signor Gesù Cristo, l'amore di Dio, abbiamo cantato quanto ha fatto per noi. Ebbene, direi che è inevitabile porci anche una domanda: che cosa facciamo noi per Lui, anche se è vero che Lui non aveva, perché l'opera di Gesù è già completa, però è la risposta, è il modo in cui dimostriamo che noi conosciamo il Signore. Allora ci chiediamo che cosa il Signore sta aspettando. Sta aspettando da chi? Da ognuno che ha redento, da ognuno che ha beneficiato del sacrificio del Signor Gesù, che è conosciuto ed è un sacrificio cruento, doloroso veramente. Che cosa sta aspettando il Signore? Non è che il Signore si aspetti qualche cosa da noi credenti, ma che cosa può aspettarsi? Non di fatti, fedeltà, amore, consacrazione, santificazione ed altro ancora. Quindi un qualche cosa che non è merito, qualcosa che facciamo non che abbiamo dei meriti, ma qualcosa che sia la dimostrazione che noi abbiamo apprezzato, gradito, non soltanto gradito, ma che ci porta a consacrarci a Lui, perché Egli è il nostro Redentore e il nostro Salvatore. Ma c'è una piccola cosa che il Signore desidera, soprattutto nella quale molti di noi spesso siamo mancanti, e questa cosa è il nostro amore. Sì, se c'è una cosa che è particolarmente toccante al cuore del Signore, è il nostro amore per Lui. Perché è chiaro, come abbiamo già detto, tutte le cose le ha fatte Lui: il sacrificio, la creazione, la speranza, tutto quello, il progetto eterno, tutto viene dal Signore. Ma c'è qualcosa che dipende da noi. Per prima cosa consideriamo l'esperienza di Israele. C'è una località fra la Filistia ed Israele chiamata Ebenezer. Israele era in grave peccato davanti al Signore, sì che il Signore decise di darlo in mano dei Filistei, li ha castigati. Così Israele, essendo stato sconfitto in battaglia dai Filistei, nella sua cecità pensò che si fosse stata lì l'arca, che ricordiamoci che l'arca era un simbolo della presenza di Dio in Israele. Invece anche con l'arca non successe nulla. E quindi questo ci dimostra, ci dà la prova di come le nostre forme religiose non abbiano potenza né virtù davanti al Signore. Perché? Perché Egli guarda il cuore, non guarda alla forma. Chiudo questo pensiero perché non è superfluo, ma è importante anche lui. Allora mandarono a Silo a prendere l'arca dell'Eterno, ma il castigo di Dio era già in atto e l'arca fu presa anch'essa dai Filistei, proprio ad Ebenezer. Quindi, fratelli e sorelle, quando il Signore, nella sua sapienza, nel suo amore e nella sua giustizia, decide di dare un castigo a un popolo, a una famiglia, a un individuo, a chiunque di noi, egli lo porta fino in fondo, perché la lezione vuole che possa raddrizzare il cammino di colui che sta uscendo dal seminato, uscendo dalle vie di Dio. In prima Samuele 1:5 i Filistei presero l'arca di Dio, la trattarono ad Asdod, nella casa di Dagon, la loro divinità pagana. Io ho dato la citazione perché non la diamo a leggere, ma chi desidera ripercorre un po' quel che stiamo dicendo, ha questa possibilità. Ma Dagon, questa divinità pagana, cadde con la faccia a terra, e questa è stata un'opera grandiosa del Signore, perché Dagon è una divinità pagana, ma è morta, è un simulacro, era forse un oggetto che rappresentava appunto questa divinità. E Dagon era davanti all'arca, e davanti all'arca cadde e si ruppe qualcosa, perché era appunto un coso di getto forse. E mentre la conquista dell'arca sembrava ai filistei una grande conquista, in realtà si rivelò una grande disgrazia, perché i filistei conquistarono l'arca di Israele e hanno detto: adesso abbiamo vinto. Invece hanno cominciato le disgrazie per loro, perché avevano litigato col Signore. Infatti nell'Antico Testamento l'Eterno dice: quando qualcuno verrà a lite con voi, avrà a che fare con me. È meravigliosa questa parola del Signore per i suoi credenti, il suo popolo, coloro che lo temono e lo amano. Avrà a che fare con me. I versetti 6 e 7 non andiamo a leggere. In seguito, pressati dalla mano dell'Eterno, i filistei, in modo rocambolesco, restituirono l'arca ad Israele. Cioè, c'è stato io non posso, diciamo, impiegare il tempo che abbiamo a disposizione per leggere e ripercorrere il modo in cui Israele restituì l'arca, cioè i filistei restituirono l'arca ad Israele, il che sarebbe già una cosa meravigliosa, direi alla gloria di Dio. E io vi consiglierei di leggere il passo che ho citato prima, perché c'è dentro tutto in quei 5 versetti. E per Israele questo ebbe un po' il sapore di una vittoria, avendo ricevuto l'arca. Ma Israele continuava ad essere in peccato, ed il Signore attendeva il suo ravvedimento. Allora, il tema di questa mattina, ho detto che cosa si aspetta il Signore. Ebbene, il Signore fa ogni cosa, però si attende anche un riscontro, si attende qualche cosa. Mi fermerei un attimo per dire quante volte mi è capitato di sentire dire: ho pregato tanto per questo, ma non è successo nulla, ho pregato il Signore per questa cosa, non me l'ha data, o che le cose andassero in un modo e sono andate nel modo contrario. Quante rampogne, quante delusioni anche in riferimento alla preghiera. Ma non raramente ci si pone davanti a che cosa si aspetta il Signore da me. Quindi noi siamo pieni di pretese, perché il Signore è l'Iddio onnipotente, tanto Lui può tutto, con la bacchetta magica fa tutto ciò che vuole, può. Entriamo nel trascendente, nel miracoloso, ma noi dobbiamo tenere presente che quali sono i piani di Dio e qual è la sua volontà. Egli vuole che il suo popolo sia suo popolo e cammini nelle vie che il Signore gli ha progettato e gli ha tracciato perché fosse felice. Perché c'era questo nel libro del Deuteronomio. Non possiamo guardare soltanto il capitolo 4. Il capitolo 4 è molto pregno di queste cose, ma dice: ma io vi ho chiesto queste cose che voi facciate questo affinché foste felici. Invece è diventato infelice. Perché? Perché non ha fatto quelle cose, che non ha seguito le vie dell'Eterno. Prima Samuele 7 da 1 a 3. Prima Samuele 7 da 1 a 3. Vediamo cosa.
Quei di Kishjerim vennero, menarono sull'arca dell'Eterno e la trasportarono in casa di Abimadad, sulla collina e consacrarono il suo figliolo Eleazar perché custodisse l'arca dell'Eterno. Ora, dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Jerim, era passato molto tempo, 20 anni erano trascorsi, e tutta la casa di Israele sospirava anelando all'Eterno. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: «Se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli d'Astarte, volgete risolutamente il cuore vostro verso l'Eterno e servite a Lui solo, Egli vi libererà dalle mani dei Filistei».
Vedete come questa parola è chiara, è lampante, è comprensibilissima, che ci mette davanti la testa dura, la capa tosta di Israele, che pur essendo stato castigato molte volte dall'Eterno, si ripete ancora una volta questo fatto, che Israele è abbandonato dal Signore, chiamato al castigo del Signore, e tutte le sue domande sono chiuse in questa risposta che il Signore dà ad Israele: se tornate all'Eterno, se tornate all'Eterno. Direi che questa è proprio la risposta per eccellenza che il Signore può dare ad ognuno di noi nelle nostre preghiere, quando ci chiediamo che cosa aspetta il Signore, che cosa aspetta a rispondermi, che cosa aspetta il Signore a fare qualcosa. Ebbene, Lui dice: voi aspettate qualcosa, ma anch'io aspetto qualcosa. Ma sappiamo noi che cosa aspetta il Signore? E a chi è rivolto questa supplicazione, in qualche modo, dell'attesa che egli ha per l'uomo? Erano 20 anni che Israele sospirava all'Eterno. Che cosa vuol dire? Erano 20 anni che Israele era schiavo dei Filistei, era 20 anni che e non era mai successo niente, ma ora c'era il fatto dell'arca, che appunto era stata presa dai Filistei e poi era stata data, restituita ad Israele. Ma questo, il fatto è che il Signore si aspettava da Israele l'umiliazione, la confessione, il ravvedimento, quello si aspettava. Ebbene, quello che è vero in questa storia antica ci rivela proprio la personalità di Dio, il suo progetto, la sua volontà, quali sono le sue vie nelle quali Lui si aspetta che noi credenti camminiamo per onorarlo, per rispettarlo, per glorificarlo, perché il Signore noi lo glorifichiamo così proprio. E allora il Signore le indica le condizioni alla liberazione. Si rammaricava, Israele si rammaricò perché le cose andavano male, allora il Signore gli indica le vie, le condizioni per essere liberati dai Filistei. Infatti disse loro: se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, se volgete risolutamente il cuore vostro verso l'Eterno, allora Egli vi libererà. Ecco qual è. Non è molto complicata. Il problema non è molto grosso. Lo facciamo grosso noi perché il nostro cuore è duro. Ma Lui è stato chiaro: se ritornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, Egli vi libererà. Fratelli e sorelle, ma parrà strano, ho molta esperienza nell'aver accolto, direi, ho avuto l'onore e anche la responsabilità di cogliere molte volte le riflessioni di tanti fratelli e tante sorelle che nella sofferenza e piangendo si chiedevano che cosa vuole il Signore. Ebbene, fratelli, qui c'è una sintesi globale di tutto ciò che il Signore può volere da qualsiasi credente, uomo o donna che possa essere. Qui c'è questa sintesi: se tornate all'Eterno, se tornate al Signore. La condizione è sempre questa. È sempre. Ed io credo che spesso le nostre sofferenze abbiano questa origine, Molte volte di sofferenze ne abbiamo tutti un po', e molte sono di vari tipi, di vari, ma le sofferenze che il credente subisce dall'Eterno o dagli uomini, molte hanno quasi sempre questa origine, l'origine di uno scontro, l'origine di non essere, non stare camminando nelle vie del Signore, che sono a volte brusche, a volte difficili e così via. Ecco, ma se tornate all'Eterno, ecco, la risposta del Signore è esplicita e molto chiara. Bene, ed in seguito, ecco qual è il segno del ravvedimento. Prima Samuele 7, da 4 a 6. Prima Samuele 7, da 4 a 6.
I figlioli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono all'Eterno soltanto. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò l'Eterno per voi. Ed essi si adunarono a Mispa, attinsero dell'acqua e la sparsero davanti all'Eterno e digiunarono quivi quel giorno e dissero: abbiamo peccato contro l'Eterno. E Samuele fece la funzione di giudice di Israele a Mispa.
È meraviglioso e chiarissimo questo passo, fratelli e sorelle. Israele si trova in dolo davanti al suo Dio. Si aspettava bene e veniva male. Si aspettava conforto e veniva desolazione. Ed egli loro si chiese. E si chiese dunque questo. Ma il Signore non tardò a fargli giungere il suo messaggio, la verità, la ragione per cui le cose andavano male. È importante proprio questo. Abbiamo proprio seguito questa lettura fatta dal fratello, in cui è proprio chiaro che avevano abbandonato l'Eterno, avevano cominciato a camminare nelle loro vie traverse, che erano lontane da lui. Essi tolsero i loro idoli e servirono l'Eterno soltanto. Quindi l'unicità, anche mi colpiva il fatto che il Signore puntualizzo, sottolinea particolarmente, servirono l'Eterno solo, cioè non mescolarono con i pagani, servirono soltanto all'Eterno, ed è questo che il Signore si aspettava dal suo popolo. Dunque digiunarono e dissero: abbiamo peccato. Quindi direi, quando noi manchiamo di una certa chiarezza, quando qualcosa ci confonde e noi torniamo all'Eterno, cerchiamo di riannodare il filo di Arianna dove si era interrotto, allora noi finiamo col capire che si era interrotta la comunione con Lui. Si era interrotto perché Egli è il nostro Dio, Egli è il Signore della nostra vita e non possiamo pretendere di camminare nelle nostre vie e se Lui sia d'accordo. Non è d'accordo. Se Egli è il Signore non può essere d'accordo. Non ci sono complicanze intorno a questo fatto. Allora, dice, tornarono all'Eterno e digiunarono. Ecco, fratelli e sorelle, molte volte dove noi ci poniamo davanti ad una domanda anche dura nella sua risposta, ebbene, non c'è che questo, tornare all'Eterno, digiunare per il Signore, per purificarci e camminare nelle sue vie. Dopo questo ravvedimento, la liberazione fu immediata e potente, e fu proprio una cosa straordinariamente rapida, come dice la parola. Prima Samuele 4, da 7 a 13. Prima Samuele 4, da 7 a 13. Ecco, leggiamo questi versetti.
Versetto 13. Al suo arrivo ecco che egli stava sull'orlo della strada, seduto sul suo seggio. E i filistei ebbero paura perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono: guai a noi!
7 no. Da 7 a 13, 7, capitolo 7 da 7 a 13.
Quando i filistei seppero i figlioli di Israele si erano adunati a Mispa, i principi loro salirono verso Israele. La qualcosa, avendo udita i figlioli di Israele, ebbero paura dei filistei e dissero a Samuele: non cessare di gridare per noi all'Eterno, all'Iddio nostro, affinché ci liberi dalle mani dei filistei. E Samuele prese un agnello di latte e lo offerse intero in olocausto all'Eterno e gridò all'Eterno per Israele. E l'Eterno l'esaudì. Ora, mentre Samuele offriva l'olocausto, i filistei si avvicinarono per assalire Israele. Ma l'Eterno tuonò quel giorno con gran fracasso contro i filistei e li mise in rotta, talché furono sconfitti dinanzi a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mizpa, inseguirono i filistei e li batterono fin sotto Bet-Car. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mizpa e Shen, e la chiamò Ebenezer. Dicendo:
prego.
Dicendo: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. I filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele. E la mano dell'Eterno fu contro i filistei per tutto il tempo di Samuele.
È straordinario l'opera del Signore, la tempestività in cui Egli ha operato, liberando Israele dai suoi nemici e mettendo in atto quello che egli aveva deciso. Ora ricordiamo che fu preso un agnello e fu consacrato e arso completamente per il Signore. Ebbene, direi che questo dice molto a noi. Quando noi siamo in una difficoltà, quando noi abbiamo dei problemi nella nostra gestazione della nostra vita, nella nostra comunione col Signore, nella quale noi ritroviamo qualche pecca, qualche inciampo, qualche sconnessura, ebbene, fratelli e sorelle, noi è bene che proviamo a rivedere se abbiamo percorso precisamente tutta la strada o il metodo che egli aveva proposto per la liberazione. Perché il Signore è fedele, ma egli chiede che anche il suo servo sia fedele al Signore, come il Signore lo è verso il suo servo. Questo è molto importante. E vediamo che come le cose si sono svolte secondo le vie del Signore, il risultato fu straordinario, fu meraviglioso proprio. Perché? Perché tutto è andato al suo posto. Ma molte volte noi ci troviamo in difficoltà nella nostra vita, in difficoltà perché ci sembra che i conti non tornino, ma il Signore ha una contabilità perfetta, Lui non sbaglia mai. Allora direi che se c'è qualcosa che non va dentro di noi, o nei nostri affari, nelle nostre cose, nei nostri sentimenti, anche nella nostra relazione col Signore, è bene che noi torniamo sui nostri passi, ci poniamo davanti al Signore e dire: Signore, che cos'è che non va? Che cosa c'è che non va? Questo è quello che il Signore si aspetta che noi facciamo. Perché il Signore è Dio di amore, Dio di giustizia, ma di verità, di misericordia e di compassione. Allora come mai io mi trovo in afflizione? Mi trovo come imprigionato da qualcosa dal quale non so liberarmi, non so uscirne, non so anche capire cosa è successo. Ebbene, se noi, come diceva il profeta, se noi torniamo a Lui e apriamo il nostro cuore a Lui, Egli ci rivelerà certamente le cose, gli elementi mancanti, ci rivelerà chiaramente dove il filo è stato rotto e dove noi dobbiamo andare a riannodare questo aspetto della nostra comunione con Lui. Però deve essere una comunione che era già in atto e che è stata interrotta a causa della nostra infedeltà, a causa della nostra rottura. Questo ci insegna che quando il Signore ci nasconde la sua faccia è tempo di pensare al ravvedimento. Allora la frase "quando il Signore ci nasconde la sua faccia" è una frase un po' oscura, no? Ma in realtà è eloquente il fatto che Dio ci nasconda la sua faccia, perché la sua faccia splende, la sua faccia rappresenta il suo sostegno, la sua comunione, l'allegrezza che ci viene da Lui. Quando ci manca queste cose è perché Egli ci nasconde la sua faccia, ha rotto con noi, ha rotto. Ma Signore, perché hai rotto con me? Che cosa ti ho fatto? E molte volte sento anche nelle famiglie, negli individui, che mi onoro di sentire dei loro fatti personali davanti al Signore, delle loro indagini, e aiutandoli a percorrere a ritroso il loro cammino, si finisce col trovare un punto di rottura. E questa rottura non è con il coniuge, la moglie, il marito, non è col lavoro, non è, ma è la rottura col Signore. Il problema deve essere sistemato con Lui, perché Lui ci prende sotto la sua mano per guidare i nostri passi. Samuele stava ancora offrendo il sacrificio quando il Signore tuonò quel giorno con gran fracasso. Pensate, Samuele, avendo individuato per via della preghiera dove era l'inghippo, qual era, dove si era rotto la cosa, allora cosa ha fatto Samuele? Ha offerto subito un sacrificio all'Eterno. E dice la scrittura, non aveva ancora offerto il sacrificio che subito la liberazione venne. Questo ci dimostra proprio come il Signore è rapido quando c'è motivo e la possibilità. Ed Israele ebbe una grande vittoria guidata dal Signore. E quindi vediamo come il Signore appunto è ipso fatto, in un istante ha operato quello che c'era bisogno da operare, senza grida né supplicazioni. Il Signore è intervenuto in favore. Perché? Perché hanno offerto sacrificio, perché hanno confessato il loro peccato che avevano individuato. Allora dobbiamo dire che sempre, anche nella nostra vita, quando le cose vanno storte, quando qualcosa non funziona, quando avuto un'esperienza di benedizione ed ora non c'è più, non andiamo molto in giro, fratelli e sorelle, guardiamo dentro di noi. Ripercorriamo la strada dalla quale venivamo e vedremo che il Signore ci farà capire dove noi abbiamo rotto. Abbiamo rotto qualcosa e questa rottura col Signore ha grandi conseguenze. Perché Egli è fedele, è giusto, Egli è santo. Non possiamo transigere con Lui. Lui è il Signore e trattando con Lui, Egli vuole che noi siamo veramente timorati di Lui e disposti e pronti a mutare il nostro cammino per uniformarci alle sue vie. Questo ci dimostra come il Signore sia attento, che sia attento ai guai, ai problemi dei loro figli, con l'intento di liberarli. Sì, mentre noi in genere siamo condotti per la nostra malvagità a pensare: il Signore mi ha abbandonato. No, il Signore non ti abbandona, sei tu che abbandoni il Signore. Hai paura di Lui, non cerchi di avere comunione con Lui, di annodare il filo che si è interrotto. Invece è questo che noi dovremmo fare. E il Signore ha liberato Israele, in questo caso, nel più breve tempo possibile. Era ancora in atto il sacrificio che già il Signore era intervenuto. mi ha molto parlato questo e mi ha anche molto umiliato, perché mi ha tolto ogni possibilità di pensare che il Signore ritarda, che il Signore è in ritardo, che non è molto sollecito, si dimentica delle mie preghiere. Non si dimentica niente il Signore. Il Signore non è corto di memoria come lo sono io, no, Lui è pronto, è sempre presente, ma se c'è qualcosa che non va, dobbiamo cercarlo dentro di noi, in qualcosa che magari abbiamo ignorato, qualcosa che non ci ha detto nulla, che non abbiamo preso in considerazione, ma che il Signore tiene ancora in mano e noi dobbiamo capirlo. Questa liberazione finalmente fu talmente importante che volle immortalarla con la pietra memoriale che si chiama Ebenezer, che chiamò Ebenezer. Questo passo nella scrittura è molto, molto importante, perché stabilisce proprio l'importanza che noi abbiamo di avere la capacità di, quando il Signore ci benedice, ci fa un dono, risponde potentemente ad una preghiera su cui noi dubitavamo o non eravamo degni, è chiaro che non eravamo degni, Egli compie l'opera sua, ci visita, vuole fare qualcosa di spettacolare, Egli fa anche questo. È vero, nella nostra relazione col Signore, una vita di preghiera, non cerchiamo delle cose spettacolari, perché la preghiera si fa nella cameretta, non si chiedono i salti mortali, ma si chiede umiliato il perdono, l'aiuto che viene dal Signore. Ma il Signore sa fare anche grandi cose all'occorrenza, come vediamo qui. Samuele fissò una pietra in riferimento a quell'evento che era così strepitoso, così grandioso, così grandioso proprio, che egli piantò la pietra che chiamò Ebenezer. Voi sapete, non è una novità, voi sapete bene che è scritto anche nella vostra Bibbia che cosa vuol dire Ebenezer. Ebenezer è un termine ebraico che vuol legato a questo fatto, che vuol dire fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Fratelli e sorelle, che monumento! Le pietre Ebenezer, che monumento per la vita di un uomo di Dio, di una donna, di una famiglia, di una chiesa che sa piantare le sue pietre Ebenezer. Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Cioè, mettere un segno, un paletto. Qui io devo dire il Signore è sempre stato fedele. E ci sarebbero molte cose da porre davanti a noi su questo modo di riflettere. In quale senso? Che cosa intendeva dire Samuele piazzando questa pietra Ebenezer? Come Davide che disse a Saul: colui che mi ha liberato dalla zampa del leone mi libera anche dalla mano di questo filisteo incirconciso. Chi era questo filisteo incirconciso? Era il gigante Golia. E ha detto così, era Davide, questo ragazzetto, quando tutte le armate di Israele tremavano davanti a un solo uomo, il gigante Golia, andò questo ragazzetto, aveva una fionda, prese 5 pietruzze nel torrente e si avviò ad incontrare il gigante Golia. Bastò una pietra sola che gli lanciò con forza con la sua fionda e il gigante cadde. Oh, fratelli e sorelle, quante cose meravigliose ci sono nella sua parola quando noi ci disponiamo a coglierle, perché il Signore fa questo. E quindi noi dobbiamo essere convinti di questa procedura che il Signore dà, di questo modo in cui Egli controlla la nostra vita, vede, è attento per trovare il modo per farci del bene e guidarci. Così questa pietra ha lo scopo di ricordare sempre la liberazione ricevuta, che Dio è fedele. Sì, fratelli e sorelle, qual è lo scopo vero, universale, nel tempo della fede dei credenti, la pietra Ebenezer? Ha proprio lo scopo di ricordarci. Fin qui, ricordatelo, fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Questo Dio che non invecchia, che non viene meno, che non si contraddice, fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Fratelli e sorelle, avete una pietra Ebenezer che avete piantato nella vostra vita un giorno o l'altro, un giorno in cui avete pianto, avete sofferto, avevate paura che succedesse qualcosa di grande, ma lì il Signore ha compiuto un'opera che richiede una pietra memoriale. Io devo ricordarmi sempre di questo fatto. Quante volte è capitato nella mia vita di pellegrinaggio di aver toccato con mano una risposta del Signore, una benedizione del Signore, e mi sono detto fra me: Signore, questo non lo dimenticherò mai, questa sarà la mia pietra Ebenezer. Non so se voi avete questo metodo di individuare potentemente le pietre Ebenezer che il Signore vi dà di piantare nei giorni della vostra vanità, nei giorni della vostra vita. E questa pietra vi ricorderà del continuo che Dio è fedele, che Dio non verrà mai meno. E se voi aspettate qualcosa, ricordatevi sempre che è Lui che aspetta qualcosa da voi. Quando abbiamo dei dubbi, ricordiamoci sempre che è Lui che aspetta qualcosa da noi. E questa dovrebbe essere la grande lezione che il Signore vuole impartirci questa mattina. Ma è più importante guardare dentro di noi, nel passato della nostra vita di credenti. Non abbiamo mai avuto modo di piantare nessuna pietra che ci ricordasse un miracolo, la fedeltà del Signore, nessun ricordo di una grande liberazione? Se è così, fratelli, siamo tragicamente poveri e meschini. L'esperienza del nostro cammino col Signore, benché sia stata breve fin qui, non ci ha ancora insegnato nulla. Io mi fermo qui, fratelli e sorelle, perché non voglio dilungarmi oltre, ma vorrei dire quanto è prezioso per un credente nella sua vita avere la propria pietra memoriale, la sua Ebenezer. Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Io vi dico, fratelli, possa il Signore, mi faccio io da cavia, ho bisogno io che il Signore mi dia di piazzare potentemente nella mia vita questa pietra, legandola ad un fatto, a un episodio, a una verità, legandolo a qualcosa che mi parla. Mi deve ricordare che Dio è fedele, perché Egli è fedele. Mi fermo qui, fratelli, che il Signore benedica le sue parole nel nostro cuore e che possiamo vivere alla sua gloria e per il bene dell'anima nostra. Amen. Amen.